troviamo mensilmente per riflettere su due aspetti fondamentali: la ricerca del senso della vita, ricerca in quanto tale, cioè in modo completamente aperto noi ci poniamo domande e cerchiamo confronti in qualsiasi direzione, Oriente, Occidente, nel passato, nel presente, cioè cerchiamo spunti dovunque li possiamo trovare per tradurre però questa ricerca in, possibilmente in modalità di conduzione delle nostre vite più sagge. Cioè ritorniamo alla filosofia, alle sue origini, proprio nel senso etimologico di amore per la saggezza. E in tutti questi anni noi abbiamo lavorato così. Ci sono tre gruppi di persone che si incontrano mensilmente, uno il mercoledì, uno il giovedì, uno il sabato, e poi abbiamo dei momenti comuni come questo, dove ci sono persone che vengono dai vari gruppi, o come la giornata di seminario annuale a Serravalle e Scrivia. Quest'anno il nostro, ogni anno scegliamo un argomento che cerchiamo di approfondire. Le persone leggono a casa e poi nell'incontro mensile ci confrontiamo sulle letture. Quest'anno l'argomento era il confronto, la spiritualità è caduta. La spiritualità se n'è andata, era fra religione, è volata, ha preso il volo. Chissà. Grazie, grazie caro, è tornata, la spiritualità è tornata. Non durerà molto perché se la colla si è consunta, ma in questo momento ci serve, poi anche se vola non importa. Quindi quest'anno abbiamo fatto un confronto sulle religioni del mondo, partendo dall'induismo, buddismo, religioni cinesi, poi le religioni monoteiste, e dato l'argomento, oltre ai nostri incontri mensili, quindi la lettura e il confronto dei testi, abbiamo invitato anche esponenti, soprattutto praticanti di tutte le fedi. Ovviamente siamo consapevoli che in questi 9 mesi abbiamo toccato delle gocce rispetto all'argomento che meriterebbe, cioè anni, e non basterebbe una vita per approfondirlo realmente. Noi cercavamo spunti proprio per capire meglio noi stessi, capire meglio anche il mondo attuale. Ci siamo soffermati maggiormente sull'Islam proprio per la sua attualità nel momento, e forse siamo riusciti ad avere qualche elemento in più di conoscenza, poi ovviamente potremmo appunto approfondire. Il professor Rizzardi è direttore degli istituti superiori religiosi di Pavia, degli studi, giusto, ho detto bene, di Pavia, ma è anche esperto di Islam, studioso di Islam e anche di tutte le altre religioni, per cui ci sembrava una testimonianza, un apporto molto importante per le nostre riflessioni, data anche questa sua formazione. Poi io ho sentito le registrazioni che Danilo mi ha portato e veramente lui ha una visione molto molto aperta e molto interessante anche per il nostro tipo di approccio, no? Perché non è rigida la sua visione, ma a 360 gradi. Quindi lui desidera partire da una...
Sì, sì. Partiamo.
Partiamo.
Partiamo. Va bene. No, non avendo fissato, lo diceva lui,
il tema.
Nuovo, muovetevi anche voi. Certo. Perché nel samsara vedico l'importante è divenire, certo. È il divenire che conta, guai a chi si ferma. No, a me interessa dire una cosa, delle cose, dicevo già alla signora, se volete poi invece aggredirmi con le domande meglio, così chiariamo aspetti particolari, senza determinare e puntualizzare dei temi particolari, no? Io ho sempre davanti a me una poesia che era stata scritta da Paulo Coelho, qualcuno lo conosce? Benissimo. Quella bella poesia scritta è la nonna che dice al bambino cosa serve la matita. Non so se avete presente.
No.
È da leggere. E mi ha sempre ispirato un pensiero fondamentale, cioè laddove spiega cosa serve la matita, tra le altre cose dice: la matita ha un pregio, che quando scrive può essere cancellata. Questa è la saggezza della vita. Non scrivere mai con l'inchiostro, scrivere sempre a matita, perché quello che si scrive è sempre rivedibile, riscrivibile, è sempre quindi ricostruibile e ridicibile. Ecco, Per me è sempre stato un punto di ispirazione questo. Vi dico come sono arrivato oramai a un percorso che non si chiude solo col teologico cattolico, ma da dove sono partito un attimo per dirvi come la vita cambia poi il genere anche della persona, no? Perché ero partito con l'idea di fare teologia qui a Facoltà di Milano, difatti ho fatto il dottorato qui. Ne sono uscito, diremmo, disperato, perché e questo è un punto da verificare anche oggi. La teologia nostra tradizionale è una filosofia colorata religiosamente, ha perso storicamente il suo episteme, per cui non è più teologia, è una bella filosofia medievale, colorata, con qualche tema moderno, no? Ora, arrivato a quel punto, si trattava addirittura di appartenere alla Chiesa Cattolica, di rifugiarmi via. Ecco, per fortuna ho trovato chi mi ha canalizzato un attimo nella ricerca, è stato professor Conio, che era docente alla facoltà qui, mi pare di lingua sanscrita, alla Università Cattolica. E ho trovato Peirone, che era un missionario, però docente di arabo e di islamologia. Ecco, seguendo alcuni corsi, mi sono accorto che una possibilità vivibile era spaccare il muro che divide la torre. La nostra è una torre tradizionale, è una torre. Spaccare il muro di questa torre, guardarsi un po' attorno e vedere se ci si poteva almeno intendere, se non sulle risposte, almeno sulle domande importanti, no? Ecco, io lavoro oramai solo in questo senso. Non vado a ricercare risposte, ma solo domande, no? Quindi tutta l'apertura alle Legio d'Oriente, io si atto per anni storia della religione cattolica di Brescia e anche poi Islam qui a Milano, arabo e islamologia, facoltà teologica, no? Ecco, quello che mi sta prendendo oramai come punto di arrivo, e allora per qualche duro ho detto un problema, per me è oramai la risoluzione, è continuare a fare domande mai risposte. C'è chi sta bene nella domanda senza risposte, c'è chi invece con risposte non sta bene. Io sto bene nella domanda senza risposte. Ecco, questo per presentarmi un attimo, no? Ora, questo vi è stato confermato non perché volessi in qualche modo fare l'uccello libero e dire vado in giro a copiare, a vedere, ma perché credo che sia la soluzione di ogni problema che non deve mai avere se non la doxa greca, che vuol dire opinione, poi mi ha fatto derivare la dogmatica dogma, è peccato mortale questo. Dalla parola doxa, che vuol dire opinione, mi è arrivato il dogma, che è una cosa formulata, concisa, ecco, e oltre la quale non si può andare. Ecco, arrivare proprio a un tipo di sapere che sia profondamente interrogante, mai concluso e quindi sempre apprendente, no? So che avete fatto Islam, il docente che è venuto, la signora era, no? Se vi ha detto della Fatia al Quran, la prima sura aprente, sappiamo che il Corano apre con la porta. Il Corano si apre con Al-Fatiha, eh? Al-Fatiha è la porta, la sura aprente, e che riproduce in questo un modello di tutta la cultura d'Oriente, che è tutta la cultura iniziatica, non è mai una cultura che conclude, è una cultura che apre. L'Islam riflette all'origine questa modalità e che poi la perde. Ma del resto anche il Vangelo è dato per pensare, poi è diventato invece il libro massiccio che ha creato i fondamentalisti, no? Ecco, in questo senso. Ecco, per cui tutto quello che si può argomentare, vuoi in campo, diciamo, cattolico, a livello di catechismi o di teologia, per conto mio, conta nella misura che serve soltanto a riproporsi da capo la domanda che sta all'origine della risposta. Questa è importantissima, è importantissimo. La teologia oramai nel Novecento si è, teologia cattolica dico, si è risvegliata quando si è accorto che la metafisica era diventata l'asse fondamentale del suo sapere e ha dovuto ricercarsi da capobene, nel Novecento, l'epistemologia propria. Ha dovuto sbaraccare tutta la metafisica che era platonica aristotelica, dentro la quale quello qua sono stati i dogmi, no? Pensate ad esempio come la cristologia nostra è nata in Nicea con un vocabolario greco, usia ipostasis, che l'ha presa direttamente dalla cultura greca. E non è andata mai fuori. Oggi siamo ancora a Nicea, Calcedonia. Se voi andate a Nessa, qualcuno va a Nessa, recita un po' di greco di Calcedonia, no? L'unità delle persone, la trinità della persona, la sostanza. Madonna, che parole gravi, ormai da lasciar perdere, perché non ci appartengono più a parte, no? Ecco. Allora, detto questo, la teologia sta facendo oramai il cammino di recuperarsi un'epistemologia del sapere religioso che vada per conto più verso una cultura semitica, che è storico-narrativa sapienziale, che non per una cultura invece ontologista, che è quella determinata dalla metafisica greca. Ecco, in questo lavoro di conversione ci sono ovviamente ancora delle sacche dove si continua a fare ontologismo teologico, no? Cioè Dio visto ontologicamente, Cristo visto ontologicamente. Noi veniamo domenica dalla liturgia nostra, la festa della Trinità, ecco, il famoso triangolo, il perditempo attorno al triangolo, da Agostino in poi, per dire come l'uno sta bene con il tre, abbiamo perso tempo e basta, no? Tutto perché abbiamo voluto adottare un ragionamento che fosse ossequiente alla metafisica e non ossequiente invece a un enunciato che è di carattere sapienziale, semitico, storico-semitico, no? La Trinità è una parola da collocare nella storia, non nell'intimo di Dio. Questo è tanto l'errore metodologico. La Trinità non c'entra niente con Dio. C'entra perché dice che un padre, Dio, è un figlio mandato da lui, è un consolatore, ha fatto la storia. Ora, se io cedo di fronte a questo che è il paradigma dentro il quale il termine sta e mi rifugio nell'intimo di Dio e vado a dire che cos'è lui, ho già sbagliato la strada. Chi è Dio non lo sa nessuno, scordiamocelo, non lo sa nessuno. Se il Gesù Cristo, raccontato dai Vangeli, addirittura si interroga sulla volontà del Padre, vuol dire che anche lui lo sa chi è il Padre e cosa pensa direttamente il Padre, no? Allora, recuperandosi dentro una propria epistemologia, ha capito che, ad esempio, le verità sono provvisorie. Non c'è la verità, neanche la religione. La matita della religione deve entrare oramai. Non c'è un Dio che scrive la religione. Non c'è un inchiostro, c'è una matita. Nell'immagine di Paolo, no? Vale dire, tutto quello che si scrive, che apparentemente può essere definitivo, si prende anche una verità dogmatica, deve essere soltanto un punto provvisorio di arrivo per essere poi il punto di partenza. Allora diventa sì la ricerca delle verità, verso la verità, che ci sarà, ma non è dato fenomenologicamente a nessun pensante di averla, no? E di possederla. Ecco, ecco, questo è, dico, il cambiamento che si sta maturando all'interno della teologia cattolica, la quale ha imparato positivamente dalle culture senza delle quali non sarebbe poi maturata, il processo storico-critico e il processo ermeneutico. Sono le due grandi verità che la cultura ha insegnato alla teologia e sulla quale la teologia oggi sta facendo le sue ricerche. Se si parla di lavoro storico-critico vuol dire non posso più prendere, vado al caso di Vangelo, un libro, leggerlo con gli occhi del 2017, perché è un libro che è nato in una cultura semitica, è tutto Antico Testamento, devo per forza riappropriarmi di quel categorico semitico prima ancora di fare una lettura che venga dal posteriori verso il Vangelo. Noi siamo ancora fermi a questo tipo di lettura. c'è il dogma della Trinità, vado a vedere cosa dice il Vangelo per consolidarla. Ho un'immagine di Cristo, la cerco nel Vangelo, no? Questo vuol dire aver dimenticato che quella letteratura ha una epoca storica, è nato in un momento storico, dentro un pensiero storico che è fenomenologico, il quale va superato ovviamente, però va ritenuto come punto di partenza. Non posso partire dalla cultura greca per esempio il Vangelo, anche se è scritto in greco, devo partire dalla cultura orientale, semitica e ebraica ovviamente, no? Ora, questo vuol dire valorizzare oggi quello che la cultura ha dato dall'Ottocento in poi, lo spirito critico rispetto ai testi e il processo ermeneutico che da lui era stato oramai dimenticato perché soprattutto dai catechismi. Oramai i catechismi ti dicevano la parabola del figlio prodigo ti insegna, esatto, la morale, no? La parabola dei talenti ti insegna che tu hai dei doni della vita, ha buon senso la parola dei testi, ha buon senso. Ecco, dimenticando che invece il testo deve essere letto correttamente nel momento in cui nasce per la proposta che è sempre epocale e poi va cambiata. Cos'è che arriva in un testo antico? La domanda, non la risposta. Il figlio prodigo, per dirne una, se ha una risposta, è legato a quella situazione che è esattamente la composizione tra popolo giudeo e il nuovo popolo che si creò attorno a Cristo. C'è una parabola storica, come tutte le parabole sono storiche. E nella misura che le volti eticamente ha già tradito quel linguaggio semitico, che è tutto rivolto alla storia, è tutto rivolto alla storia, e non è mai un linguaggio personalistico. L'abbiamo tradotto in concetti di spiritualità, in realtà è la predicazione di un regno storico. E questo è il problema. Ecco, io ho paura di quella parola spiritualità, ho paura. Ho paura di quella parola, perché quando si dice spiritualità vuol dire cura del sé, giusto, no? Cura del sé profondo. Mi fa bene, ma andiamo a cercarla dove se ne parla, non nel Vangelo. Andiamo a cercarla nel Rigveda, nella Tarva Veda, nell'Ayurveda, Veda, nella Bhagavad Gita, no? Andiamo a cercarla nel Mahabharata, andiamo a cercarla in quei testi lì, perché sono nati propriamente per coltivare il sé profondo. Allora lì trovi il topos dentro il quale ha ragioni di spiritualità, che vuol dire la cura del sé. Il Vangelo non è nato per la cura del sé, è nato per il regno di Dio. Allora è tutto un problema di carattere storico, allora è fondazione di una civiltà della storia, non è in funzione di un'etica. Voi vi lamentate quando in chiesa i preti fanno moralizzazione, no? È giusto, ma purtroppo i preti fanno solo morale. Purtroppo fa solo morale, ma perché hanno inteso il Vangelo come se fosse il libro della morale e della spiritualità. In realtà è un libro di teologia della storia, questo è il problema. Perché si radica talmente nella cultura giudaica che è tutta quella di Israele, è tutta impostata sulla questione del senso della storia, se questa storia è accompagnata da Adonai, Dio. Allora, quando arriva anche Gesù della storia, la domanda sua non è adesso ti educo il tuo sé, questo è il tradimento del messaggio del Vangelo, no? Ma io vado, dice Gesù Cristo, a continuare questo messaggio, io che sono ebreo, sono giudeo, che ho imparato con la cultura, che sono dentro la politica del mio popolo, vado a coltivare questa teologia della storia e predico il regno di Dio. Andate a casa, prendete il Vangelo, la parola più ripetuta nei tre sinottici è il regno di Dio. Quantitativamente, come fai a tirarmi fuori il sé? Dov'è? Dov'è il sé? Dov'è l'ego? Non se ne parla mai, non se ne parla mai. Ecco, allora voi vedete che se si impara, l'abbiamo imparato dalla cultura, il processo dell'ermeneia, cioè che vuol dire portare il testo nella sua contestualità storica, leggerlo nella lingua in cui è stata scritta, Madonna Santa. Il Vangelo tradotto non si può leggere, si legge in greco, la Bibbia si legge in aramaico, no? Vi faccio un esempio: avete del pari tradurmi l'Antico Testamento come il processo di alleanza tra Adonai e il popolo, ma la parola che sta dietro non dice alleanza, è la parola berit, che non vuol dire alleanza, vuol dire accompagnamento, è un'altra cosa. Alleanza è un processo giuridico, io Dio e tu popolo facciamo un concordato per cui ci mettiamo insieme, no? E creiamo alleaticamente di due una persona, dai un'idealità, una idealità. In realtà è semplicemente il fatto per cui Dio Padre accompagna la storia che non è sua e non la fa lui, la fa l'uomo. Il suo è l'accompagnamento, non è un interventismo. Ecco, io proprio da prete delle volte devo correggere queste manie di presenzialità di Dio dentro la storia. Non è presente, è assente, perché la storia è tua, la storia la fai te uomo. Al di là del blasfemico, quando nei liturgie si dice Dio libera l'umanità dalla guerra, fa cadere le armi dalle mani, questa è blasfemia, eh? Non ditela. Dio non fa cadere dalle mani, uomo, hai fatto la guerra, te la risolvi. Che c'entra Dio? Ma comunque vada questa storia, comunque la combiniamo, lui l'accompagna, e questo è il berit. Ma se non recupero la parola originaria e penso in italiano, l'alleanza, allora vado a finire, Dio mi sta in fianco, Dio mi aiuta, Dio fa il mio farmacista quando ne ho bisogno, no? È l'ultimo psicologo a cui mi rifaccio quando ho fatemi d'animo. E questo poi è il problema della religione. È diventato una patologia in questo senso. È diventata una patologia. Perché mi mancano i consolatori, non c'è più il marito che mi ama, c'è Dio che mi consola. E viceversa, no? Allora voglio dire, lo studio storico critico insieme alle ermeneie ci conduce oramai a recuperare i termini come sono nati, perché la storia purtroppo ha malmenato questi termini, li ha tradotti secondo che le epoche davano a dire o a pensare o a tradurre. Lo sono il primo a dire che le traduzioni molto spesso sono dei tradimenti, no? Si può tradurre, mancherebbe, non tutte le lingue le so io e neanche lui, ma una volta che ho tradotto il termine, la verifica del termine la faccio sulla lingua propria, non posso partire dall'italiano perché è la parola italiana, no? Un esempio banale, amore. Ama Dio col cuore, l'anima e ama il prossimo come te stesso. Ma siamo andati a vedere cosa dice il testo biblico? La parola italiana, se poi la facciamo da italiani, siamo degli innamorati a vita, no? Non facciamo se non un processo di transizione dall'antropologico dentro la relazione con Dio. Amo Dio, gli mando un bacio, un bel pensierino. Questo è il lavoro italiano, no? Abbraccio l'uomo, no? Abbraccio l'uomo. Amare il prossimo è uguale, è uguale. Ma non andiamo a vedere l'etimo di questa parola, che non è questo. In greco e poi è agape eros, no? Eros, eros, non agape. Eros, perché eros vuol dire l'amore dove è coinvolta totalmente tutta la persona. Non si ama con la testa. Non si ama con la testa. L'amore è un fatto olistico per cui ti determini tutto intero. Qui mi ha aiutato molto lo yoga, cioè... Io non posso andare a messa con la testa. La preghiera è Elevatio Mentis ad Deum, Sant'Anselmo. È diventata la traduzione classica della preghiera. Elevare la mente a Dio. Cosa? Elevi la mente a Dio. Uomo, sei in mente? Uomo, sei in mente? Ma sei il 98% carne, sei psiche, sei emozione, sei carnalità. Allora devi elevare tutta la carnalità. Allora il processo di preghiera è un'altra cosa, non è dire una cosa, un sentimento, no? È proprio una trasformazione o una traslocazione di te davanti a, ma nell'interesse del tuo sé, che poi fondamentalmente è carnalità, no? Ora, la parola eros del greco, la parola eros, che traduce bene sostanzialmente in una cultura che anche la nostra, diremmo tutta la tensione di una persona in termini relazionali, non semplicemente amorosi. Nel Primo Testamento la parola dice relazione, non dice amorosità. Se no diventa la religione della devozione. Esprimo un sentimento e questa è religione. No, crei relazione, questa è religione. Ma se crei relazione con un essere che non è un uomo, domandati che relazione è possibile tra te e lui, per non vivere di una relazione che è sommamente antropomorfica, antropologica, credendo di assolvere una relazione come tra me e ella. No, no. La relazione tra me e ella è diversa da quella tra me e un essere che è Dio. E come fai allora a ragionare in quei termini lì, no? Come fai a ragionare in quei termini lì? E tradurmi la religione come se fosse una modalità tra due, più o meno alla pari, che si manifestano vicendevolmente un legame. La relazione con Dio è tutta da discutere. Dio non c'è per noi. Non è presente, non ha carnalità. E una carnalità. E che tipo di relazione posso avere con lui? No? Oramai in teologia sta prendendo forte il tema dell'assenza di Dio, no? Nel senso non di dire, non confondetemi, che non esista, nel senso che la modalità relazionale di lui con noi non la sappiamo, è come non averla, non la sappiamo, sebbene ci sia. E la mia reazione con lui non so dove arrivi. Allora si parla esattamente di una presenza assente, no? Che non è la presenza fisica, sulla quale per esempio giochiamo tutta l'Eucaristia, no? Addirittura viene lì con il Cristo sull'altare, addirittura, no? È tutta da ripensare questa parola, perché la religione è relazionalità, ma non nella modalità antropologica, ma nella modalità tra me che sono nella storia e quella realtà che non è nella storia. È tutta da ripensare, almeno di equivocare, di tradurre nel modo più benevolo che ci compiace, ma che poi va incontro ovviamente alla desolazione, perché non lo senti poi Dio, perché di fatto non c'è. Il giorno in cui ti viene quella malattia che si chiama cancro, sei tu, non c'è lui, sei tu. Eppure ti accompagna, questo è il problema. Il problema della religione è proprio questo. Di uno che non è lì fisicamente, non può interagire con te in una modalità relazionale antropologica, eppure ti accompagna. Domanda, ma come Dio ti accompagna? Come Dio ti accompagna? È tutta la domanda di Israele. Cosa si legge perché l'Antico Testamento? Perché ha dentro questa domanda che è madornale, importantissima. L'interrogazione è sempre questa di Israele. Mi accompagna, ma come? La crisi di Giobbe. Poi Adonai, mi accompagni, sono sul tamaio, e dove sei? No? E l'ultimo fattaccio del nazismo? E Dio dove sei? Il genocidio ebraico, e Dio dove sei? La domanda è sempre quella, ma è domanda, non è risposta. La risposta è nei termini, e sì, io ti accompagno. E come mi accompagni? Di fatto però la storia è mia. Difatti il genocidio è mio, no? Difatti questo male assoluto è mio. E dove mi accompagni? Ma è tutta la problematica di Israele a partire dal secolo VII in poi. Voi sapete che l'Antico di Israele è stato scritto al secolo VI avanti Cristo e non è ebraismo, è giudaismo, no? Cioè l'uscita dalla deportazione e tutta la problematica del costituirsi in un'identità storica, sociale e religiosa, andando a recuperare una preistoria non scritta, tramandata a voce, che facesse i conti con la situazione attuale. Devo rifare l'identità. Dio, cosa mi dai? Ti do la Torah. Ti do un codice dentro il quale tu eventualmente elabori, ma è tutta una elaborazione fatta dai cosiddetti farisei, che non sono da maledire, sono gli unici che hanno curato i testi del Primo Testamento, e poi dentro il rabbinismo ha ricostruito nei testi una eventuale tradizione religiosa passata che desse risposta alla epoca che si stava vivendo. Sono stato deportato, vado fuori, non so più chi sono, che identità mi devo dare? No? Ecco.